Bentornati, bentornati a voi che state qui in presenza e bentornati anche a voi che state via Zoom. E forse c'è qualcuno che sta seguendo la registrazione, benvenuto anche a te. Sono molto grati, sono molto grato che vedo il vostro entusiasmo, che volete continuare con questi studi. Uno degli uomini più diabolici di essere mai vissuto sulla terra si chiamava Antioco Epifane. Antioco Epifane regnava come re verso la fine dell'impero greco. Dopo 17 anni il regno greco è caduto, l'impero greco è caduto a quello romano. Questo Epifane ha perseguitato gli ebrei in modo spietato, li ha fatto sostituire l'adorazione del Dio vero con degli idoli, li ha costretti ad abbandonare la legge, a profanare il sabato, li ha costretti a smettere di circoncidere i neonati, li ha costretti ad offrire carne suina come sacrifici e a profanarsi in modo pervertito. Ha fatto strappare e bruciare copie della legge. Ha decretato che qualunque ebreo avesse una copia o seguisse la legge o facesse circoncidere il figlio fosse messo a morte. Prendeva i bambini circoncisi e li impiccava. Attraverso le sue crudeltà, tanti giudei pii sono stati messi a morte. Quando, per esempio, trovava una madre che faceva circoncidere il figlio, uccideva il figlio e lo appendeva al collo della madre. Poi ha fatto una specie di processione per questa donna, lei faceva arrivare fino a un precipizio e da lì le uccideva. Una volta ha cercato di conquistare l'Egitto, però non ci è riuscito. Infuriato, tornando dall'Egitto, è passato per Israele, andando verso nord, e perché era così infuriato, ha fatto mettere attorno l'esercito intorno a Israele, a Gerusalemme, ha torturato 80.000 donne e bambini e ha fatto un sacrificio di maiali sull'altare di Dio, ha fatto sacrifici a Zeus. Il sommo sacerdote in quel momento aveva 8 figli, ognuno dei quali sono stati uccisi. Il primo l'ha fatto mettere su un carro, sulla ruota di un carro, e così ha fatto andare avanti il carro e l'uomo è stato torturato fino alla morte, legato a un carro. Il secondo figlio invece è stato infilzato. Il secondo è stato torturato, dissanguato. Il quarto è stato smembrato dalle braccia, dalle gambe. Il quinto, di nuovo, come il primo, sulla ruota di un carro. Il sesto figlio è stato ucciso. Ne hanno messo in una specie di padella enorme, hanno fritto fino alla morte. E l'ottavo invece è stato gettato nel fuoco. Era un pazzo. Si è preso un titolo, Antioco Theos Epiphanes. Letteralmente si traduceva Antioco il Dio manifesto, Dio manifestato, manifesto. Però in segreto le persone lo chiamavano Epimane, non Epifane, Epimane. Era una specie di gioco di suono di parole che voleva dire il maniaco. Ha fatto cessare ogni sacrificio, ha messo un'immagine di Zeus nel luogo santissimo, ha fatto uccidere una scrofa sacrificata nell'altare, ha obbligato i preti a mangiare, i sacerdoti a mangiare il maiale, li ha attaccato gli ebrei il giorno di sabato, sapendo che non si potevano difendere. Si travestiva come una persona normale per andare in giro fra gli ebrei per sapere che cosa dicevano di lui. Spesso faceva dei tratti, trattati, dei patti falsi con gli ebrei per guadagnare la loro fiducia e poi infrangeva il patto e li metteva a morte. Non c'è dubbio che quest'uomo Antioco aveva il potere di Satana, perché Satana, secondo Gesù, è un omicida. Quindi sembrerebbe che Satana lo stesse utilizzando di cercare di eliminare gli ebrei, così non poteva venire il Messia. In qualche momento del futuro, un altro uomo apparirà nella storia umana. Sarà molto simile a questo Antioco Epifane, però sarà peggio. Apocalisse 13 ne parla. E questo è il capitolo che studieremo stasera. Apocalisse capitolo 13. Nel capitolo 12 già abbiamo visto una specie di dietro le quinte della persecuzione del popolo di Dio. Il capitolo 13 adesso ci fa vedere lo svolgimento di questi eventi sulla terra. L'uomo centrale di questa persecuzione è il mostro degli ultimi tempi ed è descritto in Apocalisse 13 da 1 a 10. Il versetto 1, 13, 1 dice: poi vidi salire dal mare. Qua faccio già una pausa, non so nella vostra traduzione chi è, dice nel versetto 12, 18, dice chi è, lui si fermò o io mi fermai, me lo potete dire? Quindi è lui si fermò alla fine di 12, è una buona traduzione, è una buona traduzione. Si fermò sulla riva del mare. Poi io vidi salire dal mare una bestia che aveva 10 corna e 7 teste, sulle corna 10 diademi e sulle teste nomi blasfemi. Qua questo chi è la persona che si fermò sulla riva del mare è il drago di 12:17. Ricordiamoci che qua abbiamo una divisione in capitoli nelle nostre Bibbie che non è ispirata, non è originale. Quindi l'ultimo versetto del capitolo 12 è perfettamente collegato al primo del 13. Qua c'è scritto in 12:18, se si fermò, sta parlando di Satana. Qua è Satana che è descritto come stando sulla riva del mare per chiamare fuori il suo uomo, l'anticristo. Nel pensiero antico, il pensiero era considerato il recipiente del male. Mi ricordo l'ultima volta che Jonathan mi ha invitato di venire qui in Italia, ho scoperto quanto amate il mare. Ma gli ebrei non amavano il mare. Al popolo ebraico il mare era misterioso, incuteva timore. Quindi Giovanni vede una bestia che sale dal mare. Cosa o chi è questa bestia? Se vedi tutto il capitolo, la bestia è sia un sistema che una persona. La descrizione che riceviamo in questi primi versetti parla del sistema degli ultimi tempi, il sistema mondiale dell'ultimo tempo. Quindi questa bestia sarebbe l'impero romano ricostruito. Però alla fine del versetto 4 cominciamo a vedere il pronome lui, egli, e va avanti così, che la bestia è lui, egli, a lui. Quindi questa bestia è sia il sistema che l'anticristo, è un sistema guidato dall'anticristo. Abbiamo anche un esempio abbastanza recente nella storia. Il terzo regno della Germania era guidato da Hitler, che Hitler era una bestia, non è la bestia di qua, però lui era una bestia e il suo sistema era bestiale, era un regno che uccideva le persone. Quindi nello stesso modo qua, quando si parla della bestia, è una persona, però la cosa che lo fa così bestiale è il fatto che riesce a gestire tutto un sistema mondiale. Giovanni descrive la bestia come avente 7 teste e 10 corna. È interessante perché Satana viene descritto nello stesso modo in 12:3. Le 7 teste probabilmente rappresentano 7 imperi mondiali successivi, cioè l'Egitto, la Siria, la Babilonia, la Persia, la Medo-Persia, la Grecia, l'impero romano e poi l'ultimo regno finale dell'anticristo. Le 10 corna rappresentano i 10 regni che comporranno l'ultimo governo mondiale. Il libro di Daniele ci dà 2 vedute diverse di questa realtà. In Daniele capitolo 2 c'è un'immagine enorme di un uomo che ha 10 dita dei piedi, e queste dita dei piedi rappresentano i 10 regni che compongono l'ultimo regno. E in Daniele capitolo 7 ci sono 10 corna, e da queste 10 corna proviene un piccolo corno che è chiaramente l'anticristo futuro. Siamo grati che non dobbiamo indovinare ad interpretare questo, perché Daniele 7:24, Daniele 7:24 ci dice chiaramente che le 10 corna sono 10 re. E quindi possiamo dare per scontato che Daniele capitolo 7 è l'immagine che Giovanni usa per fare Apocalisse 13. Non può essere una coincidenza, ci sono troppi paralleli. Quindi torniamo a Daniele 7 per capire più profondamente Apocalisse 13. Quindi torniamo a Daniele 7. Apriamo a Daniele capitolo 7, torniamo indietro a Daniele 7, alle scritture ebraiche. Daniele capitolo 7. Qua nel capitolo 7 Daniele ha un sogno, fa un sogno che gli fa vedere, in poche parole, le stesse cose che il re aveva avuto nel capitolo 2. Nel capitolo 2 il re Nabucodonosor aveva avuto un sogno nel quale Dio gli ha rivelato come sarebbe andata la storia umana. In questo sogno dei regni del mondo dei gentili erano descritti rappresentati da un'immagine terribile. Questa immagine nel sogno aveva una testa di oro, aveva delle braccia, un torso di argento, aveva la pancia e le gambe di bronzo e poi aveva la parte di sotto i piedi di ferro e poi di ferro misto a terra. E questa immagine erano gli imperi del mondo. Poi nel capitolo 7 ci fa vedere gli stessi imperi mondiali, però l'immagine adesso è che sono delle bestie feroci. La differenza è dal punto di vista di questi due capitoli. Daniele capitolo 2 ci fa vedere questi regni dal punto di vista degli uomini. Gli uomini ribelli vedevano i loro imperi così. Gli uomini guardavano i loro imperi e li vedeva come grandi, gloriosi. Una testa di oro, le braccia di argento e così via. Però quando Dio guarda gli imperi degli uomini, li vede come delle bestie feroci, selvagge. E queste sono le immagini di capitolo 7, come di Apocalisse 13. Voglio utilizzare questo testo di Daniele 7 come base. Quindi Daniele 7, 1. Nel primo anno di Baldassar, re di Babilonia, Daniele fece un sogno mentre era a letto ed ebbe delle visioni nella sua mente. Poi scrisse il sogno e ne fece il racconto. Daniele disse: io guardavo nella mia visione notturna ed ecco scatenarsi sul mar grande i quattro venti del cielo. Come vi ho detto prima, quando si parla simbolicamente del mare, sta a simboleggiare una di due cose. O rappresenta il mondo delle nazioni, oppure l'abitazione della malvagità, oppure le due cose insieme. Se avessimo tempo potremmo vederlo anche in Isaia, che Isaia dice uguale, e Daniele usa questa così, in Apocalisse 13 il mare rappresenta queste cose. Quindi Daniele vede il mondo malvagio in subbuglio in questo mondo. Nel versetto 3 Daniele dice: quattro grandi bestie salirono dal mare, una diversa dall'altra. La prima era simile a un leone e aveva ali d'aquila. Io guardai finché non le furono strappate le ali. Fu sollevata da terra, fu fatta stare in piedi come un uomo e le fu dato un cuore umano. Le quattro grandi bestie del sogno di Daniele rappresentano quattro imperi mondiali, gli stessi imperi che vengono descritti nella statua del capitolo 2, sono gli stessi imperi. Daniele ci racconta che la prima bestia era simile a un leone, rappresenta la Babilonia. Il regno della Babilonia è rappresentata dalla testa di oro nel capitolo 2, però adesso è un leone. Però non era un leone normale. Nel versetto 4 dice che il leone aveva ali d'aquila. Ed è sorprendente pensare proprio che il leone alato era il simbolo della Babilonia. All'ingresso dei palazzi reali c'erano proprio delle sculture di leoni alati. Il leone si considera il re delle bestie, mentre l'aquila la regina degli uccelli, quindi parla della supremazia della Babilonia. Le ali anche indicano la velocità nella conquista. Però mentre Daniele guardava questa scena insolita, il versetto 4 dice che le furono strappate le ali e fu sollevata da terra e fu fatta stare in piedi come un uomo e le fu dato un cuore umano. Questo è un riferimento chiaro a Daniele capitolo 4, quando Dio ha umiliato Nabucodonosor, dandogli una malattia mentale che gli ha fatto comportarsi come una bestia. Però se poi conosci la storia di Daniele, sai che prima o poi, dopo quando si è pentito, è tornato ad avere una sanità mentale e ad essere il re. Il versetto 5 ci dice che poi vidi una seconda bestia simile a un orso. Essa stava eretta sopra un fianco, teneva tre costole in bocca, fra i denti, e le fu detto: alzati, mangia molta carne. La seconda bestia che Daniele vide era simile a un orso, sta a rappresentare il regno, l'impero Medo-Persico. Nel secondo capitolo erano l'argento, le braccia e il torso di argento, qua è un orso. Un orso è più grande di un leone, ma è anche più lento. È un fatto storico che l'impero Medo-Persico è diventato molto più grande della Babilonia, però era più lento. Ma è anche un fatto storico che questo impero della Persia non era diviso uguale fra Medi e Persiani. La parte persiana ha cominciato a dominare la parte dei Medi, ed è per quello che c'è scritto che fu sollevato e retto da un fianco. C'è scritto anche che aveva tre costole in bocca, fra i denti, ed è un fatto storico che il suo esercito ha conquistato la Lidia, la Babilonia e l'Egitto, che rappresentano le tre costole. L'ultima parte nel versetto 5 dice che gli fu detto di mangiare molta carne. Ed è interessante notare che Medo-Persia è famosa dal suo desiderio di conquistare, ed è per quello che è diventato più grande dell'impero babilonese. Nel versetto 6 vediamo un altro impero mondiale. Dice: dopo questo io guardavo e vidi un'altra bestia simile a un leopardo con quattro ali d'uccello sul dorso. Aveva quattro teste e le fu dato il dominio. Questa terza bestia era come un leopardo, però aveva quattro teste e quattro ali. Questa bestia rappresenta il regno della Grecia. È parallelo al bronzo di Daniele 2. Questa bestia è una giusta rappresentazione dell'impero greco, perché i leopardi sono famosi per essere veloci, come è enfatizzato dalle quattro ali. Sotto Alessandro Magno, il regno greco ha conquistato il mondo in soli 8 anni. Alessandro aveva solo 32 anni. Uno storico ha detto che quando Alessandro Magno ha conquistato il mondo, si è messo seduto e ha pianto perché non rimaneva più niente da conquistare. L'aveva fatto così velocemente. Però Alessandro è morto inaspettatamente, lasciando il dilemma di chi l'avrebbe sostituito. Non c'era nessuno simile a lui, competente come dominatore come lui, e quindi il suo regno è stato diviso in quattro parti da quattro generali importanti, ed è per questo che questo leopardo ha quattro teste. Il versetto 7 dice: Io continuavo a guardare le visioni notturne ed ecco una quarta bestia spaventosa, terribile, straordinariamente forte. Aveva grossi denti di ferro, divorava, sbranava e stritolava con le zampe ciò che restava. Era diverso da tutte le bestie precedenti e aveva 10 corna. Questa quarta bestia era così insolita, così strana, che nessun animale vivente poteva rappresentarlo. Era più spaventosa di qualsiasi animale Daniele conoscesse, e questa bestia rappresenta l'impero romano. Notate che Dio sta andando cronologicamente avanti nel tempo umano storico, prima l'impero babilonese, sostituito dall'impero medo-persiano, sostituito dalla Grecia, sostituito dall'impero romano nel 1400 avanti Cristo. L'enfasi che Daniele mette sull'impero romano è la sua distruzione, la sua capacità distruttiva. Alla fine del versetto 7 dice che aveva 10 corna in testa. Ricordiamoci di questo perché la bestia di Apocalisse 13 ha anche 10 corna in testa. Il versetto 8 dice: stavo osservando queste corna quando ecco spuntare in mezzo a quelle un altro piccolo corno davanti al quale 3 delle prime corna furono divelte. E ci dà l'interpretazione nel versetto 24. Impariamo che lo possiamo leggere, 7:24, Daniele 7:24. Le 10 corna sono 10 re che sorgeranno da questo regno. E dopo quelli sorgerà un altro re che sarà diverso dai precedenti e abbatterà 3 re. Il ricordo di quello che abbiamo imparato ieri è così importante per comprendere la profezia che riguarda il futuro. Qua ci viene detto che l'impero romano avrebbe avuto 3 fasi distinte. La prima fase, quella della bestia, poi quella delle 10 corna o 10 regni, e poi la fase del piccolo corno. Quindi sono 10 re che un giorno regneranno nel regno umano, queste corna. Mentre Daniele guardava, un altro corno è sorto e ha fatto spazio fra i tre re. E questo piccolo corno è l'anticristo che un giorno regnerà sull'impero romano ricostruito. Quindi a Daniele viene data una visione panoramica di come la storia umana si svolgerà nel futuro. Vediamo nel versetto 7:11. Io guardavo ancora a motivo delle parole arroganti che il piccolo corno, l'anticristo, pronunciava. Guardai fino a quando la bestia fu uccisa e il suo corpo distrutto, gettato nel fuoco per essere arso. Le altre bestie furono private del loro potere, ma fu loro concesso un prolungamento di vita per un tempo determinato. Ciò che Dio dice qui è che quando ogni bestia che precedeva queste terminavano, però allo stesso momento andavano avanti, come sarebbe? Cioè continuavano nel regno successivo, che una volta che la Babilonia, ad esempio, è caduta davanti alla Medo-Persia, ha cominciato a far parte del regno successivo. E anche quando il regno persiano è stato conquistato dalla Grecia, e anche quando Roma ha conquistato la Grecia, hanno inglobato queste cose. si studia la storia greco-romana, si studia la letteratura greco-romana, l'architettura greco-romana, perché l'impero greco, anche se è stato conquistato dall'impero romano, è stato, diciamo, inglobato nell'impero romano. Però qua dice che quando Dio distrugge l'impero romano ricostruito, sarà distrutto totalmente, non verrà inglobato nel prossimo regno, perché quello sarà il regno del Messia, e il regno dell'uomo non ha niente a che fare con il regno del Messia. Quindi a Daniele viene data questa immagine. Quindi, vedendo questa vista panoramica, diciamo, Daniele chiede più dettagli, vuole sapere delle cose specifiche, vuole sapere di questa bestia con 10 corna e vuole sapere del piccolo corno. Quindi guardiamo nel versetto 19. Allora volli conoscere la verità intorno alla quarta bestia, che era diversa da tutte le altre, straordinariamente terribile, che aveva denti di ferro e unghie di bronzo, che divorava, sbranava e calpestava il resto con le zampe. Daniele che voleva più informazione e gli viene data questa informazione, e mentre la riceve impara che il piccolo corno, l'anticristo, è iniziato piccolo, però poi è diventato più forte degli altri 10. Una seconda informazione che gli viene data è che questo piccolo corno, l'anticristo, che farà guerra, muoverà guerra contro i santi e che li sovrasterà. E andrà avanti così finché Dio non porterà il suo giudizio. Dio non interverrà e giudicherà. Quindi Daniele comincia ad avere più informazione di quello che noi chiamiamo l'anticristo. Nel versetto 25, 7:25, dice che l'anticristo parlerà contro l'Altissimo, affliggerà i santi dell'Altissimo e si proporrà di mutare i giorni festivi e la legge. I santi saranno dati nelle sue mani, eccolo, per un tempo, dei tempi e la metà d'un tempo. Questa è la stessa verità che si ripete in tutta la Bibbia in diverse parti. Ormai abbiamo visto che l'anticristo farà guerra contro i santi e sarà della durata di 3 anni e mezzo. L'abbiamo già imparato, abbiamo già osservato che fa riferimento maggiormente a Israele. Quando Daniele ha scritto il suo libro, i santi erano Israele, perché non esisteva la Chiesa ancora. Erano pochissimi credenti gentili, quindi quando si parla di santi è un sinonimo di Israele. Quindi questo piccolo corno avrà uno che si vanterà tanto, però Dio lo farà tacere. Dio darà il mondo al suo figlio, il Messia, e ai santi. Il versetto 26 dice: poi si terrà il giudizio e gli sarà tolto il dominio, verrà distrutto e annientato per sempre. Allora il regno, il potere e la grandezza dei regni che sono sotto tutti i cieli saranno dati al popolo dei santi dell'Altissimo. Il suo regno del Messia è un regno eterno e tutte le potenze lo serviranno e gli ubbidiranno. Tutto ciò è quello che dobbiamo capire per comprendere bene Apocalisse 13, perché Giovanni sta attingendo dal libro di Daniele, come aveva fatto anche Gesù, come aveva fatto Paolo, e quindi lo fa anche Giovanni. Quindi Apocalisse 13, torniamo a Apocalisse 13. Se Antioco Epifane era un maniaco, e lo era, l'anticristo sarà ancora peggio, si metterà al centro di tutto, sarà il capo, la bestia a capo del sistema satanico degli ultimi giorni, un sistema progettato per distruggere il popolo e il piano di Dio. Ma la buona notizia è che lui stesso verrà distrutto. Paolo dice ai Tessalonicesi che quando Gesù tornerà, che lo consumerà l'anticristo con il soffio della sua bocca, lo distruggerà con la gloria della sua apparizione. Ma prima che succederà tutto questo, questa prima bestia creerà tanti danni sul pianeta Terra e nella vita. Svilupperà un sistema globale, mondiale, che gli permetterà di influenzare tutto il mondo. È interessante pensare che Carlo Magno, Napoleone e Hitler tutti quanti avevano il sogno di ricostruire l'impero occidentale. Un giorno lo farà, succederà, però il capo sarà un uomo così crudele, così malvagio, che questo capitolo della Bibbia lo chiama la bestia. 13.1. Giovanni dice che questa bestia aveva dei diademi sulle corna. Fa vedere che ha un potere regale. Il versetto 2 dice: la bestia che io vidi era simile a un leopardo, i suoi piedi erano come quelli dell'orso e la sua bocca come quella del leone. È un insieme delle bestie di Daniele che abbiamo appena visto. Questo elenco va all'incontrario, se lo mettiamo a confronto con Daniele 7. Quando Daniele ha visto queste bestie, erano nel futuro, però dal punto di vista di Giovanni erano bestie del passato. Quindi le vede all'incontrario, dal più vicino al più lontano. Il leopardo, la Grecia, l'orso, la Persia, e il leone, la Babilonia. Quindi questo ultimo regno mondiale, impero mondiale, sarà un miscuglio di tutti gli imperi umani, un miscuglio unito. Quindi è perché il capo, l'anticristo, sembra essere un insieme di tutti i leader mondiali di tutti i tempi. Come un leopardo sarà veloce. I piedi dell'orso fa vedere la capacità distruttiva di stritolare il leone, la bocca del leone, la ferocità, il terrore che può creare. I santi dell'ultimo giorno avranno a che fare con questa bestia così potente. L'ultimo versetto, l'ultima frase di questo versetto ci fa vedere la fonte del suo potere. Dice che il dragone gli dava il suo trono, la sua potenza e una grande autorità. La bestia sarà ispirata da Satana, avrà il suo potere da Satana, avrà il suo controllo verrà da Satana, sarà controllato da Satana. Non sarà solo demoniaco, però sarà anche satanico. Secondo il versetto 10, avrà il potere sulla libertà e la vita, potrà perseguitare e uccidere le persone nel suo regno di terrore. Secondo i versetti 16 e 17, avrà il potere su ogni negozio, affare, commercio dell'uomo. Avrà così tanta autorità e potere sulla terra. Nessuno potrà vendere o comprare senza il suo marchio. Potremmo a questo punto domandarci come fa quest'uomo a prendere tutto questo potere. La prima cosa è che avrà il potere di Satana, però anche un'altra cosa lo aiuterà ad arrivare a questa posizione. Il versetto 3 ci dice 13:3. Una delle sue testa sembra ferita a morte, ma la sua piaga mortale fu guarita e tutta la terra, meravigliata, andò dietro alla bestia. Che cosa descrive questo? Ci sono almeno due opzioni, forse anche due, forse di più, però due possibilità. Forse fa riferimento a il risveglio di un regno morto. Sappiamo che ci sarà un risveglio del romano, dell'antico impero romano, può essere un simbolo di questo, della ricostruzione dell'antico impero romano che si pensava morto da anni. Quando si ricostruisce, forse le persone del mondo si meraviglieranno. Meraviglieranno e vorranno allinearsi con questa nuova superpotenza mondiale. Oppure tanti altri insegnanti della Bibbia, non dico di essere d'accordo o no, non d'accordo, ve lo dico solamente, dicono che l'anticristo verrà o ucciso o quasi ucciso e poi ravvivato. E dicono così perché questa frase, come se fosse ferito a morte, la sua testa come se fosse ferita a morte, è la stessa che si utilizza in Apocalisse 5:6 per parlare della morte di Cristo. Quindi è solo un'evidenza, una dimostrazione, una prova che, per dire che quest'uomo in qualche modo morirà e poi tornerà in vita. Questa piaga mortale se ne parla tante volte in Apocalisse, vi dico i riferimenti velocemente nel versetto 12, 13, 12, 14, poi nel capitolo 17, versetto 8 e 11. Tante volte quando Giovanni parla di questa bestia fa riferimento al fatto che aveva una piaga mortale che fu guarita, una ferita che fu guarita. Mettendo tutte queste informazioni insieme è possibile, dico solo possibile, è possibile che quest'uomo morirà o sembrerà morire, forse andrà addirittura nell'abisso, vi ricordate l'abisso del capitolo 9, e poi tornerà sulla terra. E non c'è da meravigliarsi che tutto il mondo sarà appunto stupito. In Seconda Tessalonicesi 2, Paolo dice che il mondo verrà sedotto dalla bugia. Verrà ingannato dalla bugia, poi non definisce bene quale sia questa bugia. È possibile che la bugia di Tessalonicesi è la bugia di una risurrezione. Si farà la dichiarazione che l'anticristo è risorto dai morti. Se sarà così, è incredibile pensare che il mondo si rifiuta di accettare la risurrezione del vero Cristo, però accetterà la bugia della risurrezione del Cristo falso, dell'anticristo. È interessante ricordarci che il titolo proprio anticristo in greco letteralmente vuol dire contro Cristo, però questa stessa parola vuol dire al posto di Cristo. Quindi quest'uomo verrà abbracciato dal mondo al posto invece del vero Cristo. Leggiamo in 13:4, Apocalisse 13:4, e adorarono il dragone perché aveva dato il potere alla bestia, e adorarono la bestia dicendo: chi è simile alla bestia e chi può combattere contro di lei? L'adorazione è proprio la cosa che Satana da sempre vuole. Voleva addirittura che Gesù lo adorasse e riceverà l'adorazione tramite la bestia. Quando Gesù stava sulla terra, Satana gli ha promesso tutti i regni del mondo se Gesù lo adorasse. Ovvio, Gesù si è rifiutato di adorarlo, ma il mondo non si rifiuterà quando l'uomo del peccato sarà il capo. Adorerà dicendo chi è come la bestia, chi è simile alla bestia, è proprio una cosa come una bestemmia. Come possono adorare la bestia, però dirlo proprio con queste parole? E dico questo, è una cosa blasfema proprio perché in tutta la scrittura ebraica si ripete questa domanda, chi è simile a Dio? Chi è simile a Dio? Esodo 15, 11 dice chi è simile a Dio? Michea 17, 7, 18, chi è simile a Dio? Nessuno è paragonabile a Dio, nessuno. Infatti il nome Michele si traduce proprio chi è simile a Dio? È una domanda retorica, nessuno. Ma il mondo sarà così innamorato della bestia che sarà proprio un'affermazione blasfema dicendo chi è simile alla bestia, chi può combattere contro di lei. Satana farà credere a tutto il mondo che tramite il suo uomo, suo agente, l'anticristo, che ha usurpato, preso la posizione di Dio come il re sovrano, sarà ciò che il mondo crederà. È sbalorditivo, proprio non riesco a mettere a parole come saranno questi eventi, proprio la profondità delle affermazioni blasfeme. Quindi sarà il tentativo di rovinare il piano di Dio e di sostituirsi a Dio, ed è ciò che Satana ha sempre voluto fare, essere il rivale di Dio. Dio ha il suo uomo, suo agente, il Signore Gesù Cristo. Satana avrà il suo uomo, la bestia degli ultimi giorni. Il versetto 13:5 dice: e alla bestia fu data una bocca che proferiva parole arroganti e bestemmie, e le fu dato potere di agire per 42 mesi. Notate che le fu data alla bestia, le fu data. Si utilizza questa frase 4 volte in questo piccolo brano e ci comunica una informazione molto importante, che Dio sta permettendo tutto questo. Dio è sempre in controllo, anche se sembrerà che l'anticristo è in controllo. Il fatto sarà che Dio sarà sempre sovrano. Ciò che starà succedendo verrà permesso solo perché Dio lo fa succedere, Dio lo permette. La fine del versetto 5 dice: le fu dato potere di agire per 42 mesi. Chi è che dà il potere? Dio, ovvio, perché se Satana fosse quello che dava l'autorità, non metterebbe un limite di 42 mesi. È Dio che dà l'autorità, è un permesso divino. Lo Spirito Santo vuole che noi vediamo chiaramente questo. Dio è sempre sovrano, non ha perso il controllo, sta permettendo che tutto ciò succeda per portare a compimento i suoi piani divini. Quest'uomo dirà di essere Dio. Insisterà che si adori lui come Dio e sarà un bestemmiatore. Abbiamo già visto quando comincerà a dichiararsi Dio. Per la prima metà della tribolazione, i primi 3 anni e mezzo, sarà un uomo importante nella scena mondiale, però sembrerà uno che fa pace. La sua natura vera emerge alla metà della tribolazione. Il versetto 6 dice: essa aprì, la bestia aprì la bocca per bestemmiare contro Dio, per bestemmiare il suo nome, il suo tabernacolo e quelli che abitano nel cielo. La bestemmia è una caratteristica così è importante di questo uomo che si parla ogni volta che se ne parla, sia in Daniele che in Apocalisse. Ogni volta che si parla di quest'uomo, l'autore ci dice che è un bestemmiatore come nessun altro ha mai fatto. Sarà un uomo blasfemo, bestemmierà contro Dio, bestemmierà il nome di Dio e bestemmierà quelli che abitano nel cielo. La prima volta che ho letto questo mi sono domandato perché l'anticristo bestemmierà coloro che abitano nel cielo. Contro di chi è questa bestemmia? Non è Dio, perché l'ha già detto, quindi ci deve essere un'altra cosa. Facciamo qualche tentativo di capire. Secondo me questa bestemmia è contro la Chiesa che è stata rapita in cielo. In qualche modo quest'uomo dovrà spiegare, trovare qualche spiegazione quando la Chiesa viene rapita, dovrà giustificarlo in qualche modo, darà la colpa ai santi rapiti per tutti i giudizi versati sulla terra. Non sappiamo con certezza ciò che dirà o come tutto questo si svolgerà, ma il testo dirà che dice qua che bestemmierà quelli che abitano nel cielo. Però potrà avere successo solo fino a che Dio non avrà purificato Israele. Lui pensa di essere grande, ma veramente è solo un pupazzo nelle mani di Dio. 13:7 dice: le fu dato di far guerra ai santi e di vincerli, e le fu dato di avere autorità sopra ogni tribù, popolo, lingua e nazione. Sta ripetendo di nuovo quello che abbiamo visto in Daniele 7:23. Daniele 7:23 ha detto che avrebbe divorato tutta la terra, l'avrebbe stritolato, l'avrebbe distrutto. Daniele 7:25 dice che stancherà i santi dell'Altissimo. È ovvio che farà persecuzione contro tutti i credenti degli ultimi tempi, però dobbiamo tenere bene in mente che soprattutto i santi ebrei saranno il bersaglio. È per quello che Gesù in Matteo 24 li ha avvertiti e per quello che Daniele li avverte, che saranno loro proprio nel mirino di dell'odio di quest'uomo. È una parentesi. Questo ci fa capire un giudizio nella Bibbia che spesso si capisce male, si interpreta male quando si parla delle pecore e le capre di Matteo 25. Vi ricordate Matteo 25 quando dirà a qualcuno che hai fatto così ai miei fratelli e facendolo ai miei fratelli l'hai fatto a me? Ho sentito tante volte che i credenti usano questo versetto per dire che noi come credenti dobbiamo andare a trovare i malati, sfamare i poveri, perché Gesù parla di questo in questo giudizio. Ed è vero, come credenti dovremmo dare da mangiare ai poveri, andare a fare visite alle persone in prigione o chi sta male in ospedale o le persone che hanno delle difficoltà, però Gesù non sta descrivendo quello per niente. Gesù rende chiaro, Gesù dice chiaramente che quando descrive le pecore e le capre sta parlando del giudizio di quelli che vivono negli ultimi tempi, che erano disposti a servire i suoi fratelli in Israele. Solo un vero credente rischierà di andare ad aiutare i fratelli di Gesù, il popolo di Israele. Ed è per quello che Gesù potrà dire: tu hai fatto questo per me, vieni nel regno, entra nel mio regno. Gesù non sta insegnando che bisogna che la salvezza per opere, non sta dicendo che se dai da mangiare ai poveri vai a trovare gli ammalati o gli imprigionati che potrai entrare in cielo. Però negli ultimi tempi le persone che faranno queste cose per gli ebrei dimostreranno che sono dei credenti, perché solo dei veri credenti saranno disposti a fare queste cose per i fratelli ebrei di Gesù, i quali saranno il bersaglio principale della persecuzione dell'Anticristo. Il versetto 13:8 dice: l'adoreranno tutti gli abitanti della terra, il cui nome non è scritto fin dalla fondazione del mondo nel libro della vita dell'agnello che è stato immolato. Tutti quelli che stanno sulla terra adoreranno Cristo. Abbiamo visto già tante volte questi abitanti della terra. Tutti quelli che gli abitanti della terra sono quelli che vivono sulla terra. Non gli interessa nulla del cielo, non gli interessa nulla Dio, non gli interessa Cristo, sono quelli che vivono sulla terra. Questa terra è il loro mondo e non hanno niente a che fare con le cose di Dio e di Cristo. È per quello che adoreranno l'Anticristo, ma i veri credenti non lo faranno. E questo versetto lo dice: quelli i cui nome è scritto nel libro della vita non lo adoreranno. Il versetto 7 dice che le fu dato di vincere i santi, quindi li potrà uccidere, però non sarà vittorioso su di loro spiritualmente, perché anche se può togliergli la vita, non può togliergli l'anima. Appartengono all'agnello che è stato immolato e adoreranno solamente lui. Quindi è una nota incoraggiante di vittoria all'interno di questa descrizione deprimente del regno di terrore dell'Anticristo, e vedranno più dettagli dopo una piccola pausa.
Bentornati dopo la pausa. Se siete come me, può essere uno studio molto che deprime. Ecco perché vorrei che potessimo guardare, notare la vittoria in mezzo a questa descrizione così deprimente. Leggiamo qui, al versetto 8, l'adoreranno tutti gli abitanti della terra, il cui nome non è scritto fin dalla fondazione del mondo nel libro della vita dell'agnello che è stato immolato. E allora è l'ultima parte di questo versetto che ci dà incoraggiamento. Ci sono quelli i cui nomi sono scritti nel libro della vita. Non adoreranno l'Anticristo. E poi, per sottolineare questo punto, leggiamo nel versetto 9: se uno ha orecchi, ascolti. Come sapete, è qualcosa che acchiappa l'attenzione, perché vuole sottolineare l'importanza di quello che si dirà adesso. Questa stessa frase viene ripetuta 7 volte prima in Apocalisse. Lo troviamo alla fine dei messaggi alle 7 chiese, nel capitolo 3, però. Ma le parole cambiano un pochettino, le singole parole. Vedete cosa manca? In Apocalisse 2 e 3 dice così: colui che ha un orecchio ascolti quello che lo Spirito dice alle chiese. Ma qui non parla delle chiese. Perché? Potrebbe essere che la Chiesa non ci sarà qui in questo periodo? potrebbe essere un'altra indicazione del fatto che saremo rapiti, la Chiesa sarà rapita prima della tribolazione. Io credo così, o almeno dobbiamo considerare questa possibilità. Ci saranno credenti viventi in questo periodo. Abbiamo visto nel capitolo 7 che giudei e gentili saranno salvati durante la tribolazione. Come dovrebbero rispondere, reagire a tutta la persecuzione che si svolgerà? Dovrebbero unirsi per combattere, formare un esercito? No. Perché guardate quello che ci viene detto nel versetto 10. Se uno deve andare in prigionia, andrà in prigionia. Se uno deve essere ucciso con la spada, bisogna che sia ucciso con la spada. Qui sta la costanza e la fede dei santi. È un versetto un po' difficile da capire. Cosa vuol dire? Ci sono due modi diversi per capire o prendere e accettare queste affermazioni, ma comunque sono un incoraggiamento da parte di Dio ai credenti di quel tempo che ci sarà di perseverare con fedeltà qualsiasi cosa succeda. Un modo per capire queste affermazioni e vederli come una promessa da parte di Dio di una punizione, di una vendetta divina. In altre parole, l'Anticristo e i suoi aiutanti che metteranno i credenti in prigione e che li uccideranno con la spada, loro stessi saranno giudicati da Dio e uccisi a loro volta. Per cui i credenti devono perseverare e confidare in Dio durante questo regno tremendo di terrore. E questo è un modo per capire questo versetto. Un altro modo per capire queste frasi, queste affermazioni, è vederle come un'esortazione di non combattere contro l'Anticristo e i suoi aiutanti. Potrebbe essere tradotto così: se qualcuno è destinato a essere catturato, che sia catturato. In altre parole, se Dio ha deciso che tu sarai in prigione a causa delle forze dell'Anticristo, allora è questo che tu dovrai sopportare, non combattere contro, non resistere. Infatti, se tu combatti contro e dovessi uccidere uno dei soldati dell'Anticristo, allora tu stesso sarai ucciso. Questa sarebbe l'ultima frase. Colui che uccide con la spada deve essere ucciso con la spada. Dio non vuole che tu combatti e che tu resista. Vuole che tu sopporti con pazienza e Lui ti premierà. Ecco perché l'ultima frase dice: qui sta la costanza e la fede dei santi. Comunque, come capisci queste frasi, il punto è uguale. È un incoraggiamento da Dio ai credenti dei tempi ultimi di perseverare con costanza e sopportare qualsiasi cosa che succeda nella loro vita. Confida in Dio e sappi che il suo giudizio verrà. Sarebbe dire poco che non sarebbe bello stare sulla terra in quel periodo. L'Anticristo sarà l'uomo più potente che sia mai vissuto, ma sarà consumato semplicemente dal soffio della bocca di Dio e sarà distrutto dallo splendore della venuta del nostro Signore. Questo è abbastanza deprimente studiare quello che abbiamo studiato fino a questo momento. Ma questa descrizione nei dai versetti 1 a 10 è seguita dalla descrizione di un'altra bestia. Per questo dico che può essere deprimente fare questo studio. L'anticristo sarà un uomo estremamente pericoloso, ma ci sarà un'altra figura molto importante che dominerà la scena mondiale durante la tribolazione. Per certe persone, forse non sembrerebbe pericoloso. Anzi, è possibile che quest'uomo sia docile e gentile, ma in realtà sarà anche molto pericoloso. Sarà così pericoloso che Giovanni usa lo stesso titolo che si riferisce a lui, è chiamato una bestia. Tutti e due gli individui sono chiamati bestie. Sono bestie perché divorano le persone e distruggono la vita delle persone. Sono chiamate bestie perché si oppongono a Dio e al suo piano per questo mondo. La prima bestia è un capo politico, la seconda bestia è un capo religioso. La prima bestia sorge dal mare, la seconda bestia sorge dalla terra o dall'abisso, dal pozzo. Vorrei dire un'altra cosa. Questo individuo forse è la persona, la figura più difficile da identificare qui. Sappiamo chiaramente cosa farà questa persona, questa figura, ma è possibile che questa figura non sia una persona. È possibile che possiamo collegare questa figura, o qualsiasi termine che vogliamo usare, con il re dei demoni. In Apocalisse 9, che creerà distruzione. Non voglio vedere tutte le prove delle due vedute, ma per l'accento che pone Giovanni qui, non è la sua identità, ma è la sua funzione. Cosa fa questa persona, che sia una persona demoniaca o una persona umana? La prima bestia è più politica, la seconda bestia è più religiosa. Noi sappiamo che la seconda bestia è coinvolta nella religione, perché più in là, in Apocalisse, viene riferito come il falso profeta, chiamato così al capitolo 16, versetto 13, versetto 19, versetto 20, capitolo 19, capitolo 20, versetto 10. Quindi l'anticristo è un capo politico, militare, il falso profeta è una persona che influenza spiritualmente. L'anticristo sorge dal mare e influenza le persone del mondo, il falso profeta viene dalla terra, che può essere il fatto che viene dall'umanità, oppure dal mondo dei demoni, dall'abisso, cioè. Un altro punto interessante che vorremmo capire, studiando questo capitolo, ho capito che alcuni insegnanti biblici credono che la terra, menzionata in versetto 11, è un riferimento alla terra di Israele. Perché potrebbero credere questo? Perché in tutto l'Antico Testamento la terra di Israele viene chiamata la terra, semplicemente. Questa è l'espressione, la terra. Per cui alcuni credono che questo falso profeta verrà da Israele e che sarà un messia contraffatto. Di nuovo, ripeto, è difficile capire la sua identità, anche prendendo tutte le informazioni che abbiamo, non solo da questo capitolo, ma anche in altre parti dell'Apocalisse. Ma la sua funzione è molto chiara. Forse cercherà di presentarsi come un agnello. Forse cercherà di presentarsi come una persona che è tranquilla, ma le sue parole, la sua opera fanno capire che è tanto distruttivo quanto la prima bestia, solo in un modo diverso. Cercherà di presentarsi come un agnello mite, ma come la prima bestia sarà anche un dragone feroce. E a proposito, so che tutti quanti sapete questo, ma lo voglio dire lo stesso. Ecco cosa rende la religione così pericolosa. Molte persone non discernono, prendono per scontato che qualsiasi cosa religiosa sia buona, ma prendono per scontato che chiunque è religioso sia buono o chiunque sia un capo religioso sia buono. Per cui il falso profeta userà questa, questa semplicità per accogliere l'anticristo. Il falso profeta distruggerà le persone ingannandole a pensare che lui è soltanto un agnello mite, gentile, ma in realtà è un dragone distruttivo. Quando mettiamo i capitoli 12 e 13 insieme, abbiamo un quadro della di una falsa trinità, perché Satana cerca di imitare Dio Padre e la prima bestia che l'anticristo vuole prendere il posto di Dio Figlio, mentre la seconda bestia, che è il falso profeta, occupa il ruolo simile a quello dello Spirito Santo. Lo Spirito Santo porta le persone a Cristo, lo sappiamo dal resto della Bibbia. Il falso profeta porta le persone all'anticristo. Quindi durante gli ultimi giorni questa trinità pagana e cercherà di prendere il posto della Santa Trinità, quella vera di Dio. Guardate il versetto 11. Poi vidi un'altra bestia che saliva dalla terra e aveva due corna simili a quelle di un agnello, ma parlava come un dragone. Ecco la mistura di questa bestia. Si presenta come un agnello. Vuol dire che cerca di essere mite, docile, ma le sue parole sono piene di distruzione, quindi in realtà è un dragone. Il versetto 12 dice: essa esercitava tutto il potere della prima bestia in sua presenza e faceva sì che tutti gli abitanti della terra adorassero la prima bestia, la cui piaga mortale era stata guarita. Questo falso profeta, sia umano o demonio, sarà così convincente che riuscirà a compiere l'immaginabile. In qualche modo unirà la politica e la religione insieme. È incredibile se ci pensi al contesto che abbiamo già visto in Apocalisse. Il mondo di persone sarà così pieno di odio contro Dio che non si pentirà, anche nonostante i giudizi di Dio che pioveranno sull'umanità. Ecco la loro durezza, non vorranno avere niente a che fare con Dio, niente a che fare con la vera religione. Ma lo stesso, quando viene questo falso profeta, riuscirà a convincere le persone ad adorare. Ma non adoreranno il vero Dio, adoreranno la prima bestia che è l'anticristo. Ecco una cosa che va oltre nel nostro cervello, che ecco perché Giovanni comincia questo versetto dicendo: eserciterà tutto il potere della prima bestia, sarà tanto potenziato satanicamente come il primo, come l'anticristo, e con altrettanto potere, ma in un modo diverso, avrà altrettanta influenza mondiale, ma userà la sua influenza per causare gli abitanti della terra di adorare l'uomo di Satana, l'anticristo. La frase "lui causerà" è usato 8 volte nel descrivere l'opera della falso profeta. Lui causerà questo, causerà quello, avrà un potere incredibile, una grande influenza, ma non si servirà di queste cose per portare le persone a se stesso, ma tutto l'inganno lo userà per far sì che le persone adorino la prima bestia, che, di cui la piaga mortale è stata guarita. Quell'ultima frase è una delle chiavi per capire l'abilità del falso profeta nel portare avanti il suo inganno. È ripetuto più di una volta in questa sezione. Così abbiamo visto nel versetto 3, dove Giovanni ci dice che la prima bestia avrà una ferita a morte che sarà guarita. Può essere un riferimento al risveglio di un impero morto, o forse l'anticristo sarà risuscitato, o forse con una risurrezione falsificata. Questa ferita mortale viene sottolineata diverse volte. Versetto 13 ci dice: e operava grandi segni, sino a far scendere fuoco dal cielo sulla terra in presenza degli uomini. Questa figura, qualunque essa sia, sarà uno che farà tanti miracoli, come Elia sul Monte Carmelo riuscirà anche a chiamare dal cielo il fuoco. Ci fa ricordare i due testimoni speciali di Dio nel capitolo 9, fuoco dal capitolo 11, fuoco usciva dalla loro bocca. Dio dava questo potere speciale ai suoi due testimoni speciali. Quindi questo falso profeta cerca di imitare le stesse pratiche per confondere ulteriormente le persone. Io posso ancora sentirlo. Beh, e allora il fatto che hanno soffiato il fuoco, io riesco a chiamare il fuoco dal cielo. Capisci come può confondere le persone che non discernono? Questa persona farà un segno grande. Questa stessa frase viene usata per i miracoli di Gesù. Gesù fece grandi segni. Il falso profeta farà grandi segni. Confonderà veramente tanto quelli che non discernono. Certamente, spesso è proprio così che Satana agisce. È stata la sua strategia per migliaia di anni. Da quando è caduto, Satana è stato un contraffattore. Cerca di contraffare Dio in qualsiasi modo possibile. Il Signore Dio ha il suo Cristo, quindi Cristo ha il suo anticristo. Il Signore Gesù aveva un profeta potente in Giovanni Battista per preparare la sua via, così anche l'anticristo avrà un potente falso profeta per preparare la sua via. Gli apostoli di Gesù usarono dei segni per portare le persone a Cristo, al Signore Gesù. E così questo falso profeta userà dei segni per portare le persone all'Anticristo e molte persone cadranno, saranno ingannate. Quindi sarà molto efficace. Versetto 14 dice: e seduceva gli abitanti della terra con i segni che le fu concesso di fare in presenza della bestia, dicendo agli abitanti della terra di erigere un'immagine della bestia che aveva ricevuto la ferita della spada ed era tornata in vita. Ecco la meta specifica del falso profeta: attirare il mondo all'adorazione dell'Anticristo attraverso l'inganno. E colpisce leggere questo nel greco originale, perché Giovanni usualmente usa il tempo presente per sottolineare il fatto che quest'uomo continuamente usa la religione e l'inganno, è la sua strategia, è il suo metodo di operandis, è quello che fa sempre, e lui delude le persone. Chi sono le sue vittime? Ecco la nostra frase di nuovo, notatelo. Quelli che abitano sulla terra, più letteralmente gli abitanti della terra, persone che appartengono a questa terra, la loro cittadinanza non è in cielo. Gli abitanti della terra saranno preparati per ascoltare qualsiasi cosa che il falso profeta possa dire, con tutto il caos della tribolazione. E con tutte le difficoltà, le persone cercheranno risposte da chiunque, tranne che dal Signore. E il falso profeta approfitterà di queste condizioni per portare le persone all'Anticristo. Addirittura lui arriverà fino al punto di dire loro di fare un'immagine della prima bestia, dell'Anticristo. Certamente è proprio questo che vuole l'Anticristo, vuole essere adorato come se fosse Dio. Paolo disse ai Tessalonicesi che l'Anticristo si siederà nel Tempio dichiarando di essere Dio, volendo essere adorato come Dio. L'Anticristo sarà un egomaniaco. E quindi quando il falso profeta causerà le persone a fare questa immagine, l'Anticristo sarà contentissimo. E Giovanni ci fa ricordare alla fine del versetto che una delle cose principali che il falso profeta userà per fare pressione è che la bestia avrebbe avuto una ferita mortale da cui sarebbe guarito. E se ci pensiamo, questa è un'influenza incredibile, un'autorità grandissima. È difficile capire l'uomo moderno che riesce a fare un oggetto inanimato da adorare. Perché tendiamo a pensare che oggi le persone sono molto più intelligenti e civili oggi rispetto a prima. Sì, nei tempi antichi le persone erano senza cultura e quindi erano capaci di fare un idolo dal legno e poi adorarlo, ma l'uomo moderno non farebbe mai una cosa del genere, ma invece faranno proprio così. E il falso profeta farà qualcosa per dimostrare loro che le loro azioni non sono ridicole invece. Guardate il versetto 15. Le fu concesso di dare uno spirito all'immagine della bestia, affinché l'immagine potesse parlare e far uccidere tutti quelli che non adorassero l'immagine della bestia. È incredibile. Sapete che le statue non possono respirare né parlare. non possono pianificare delle cose. Gli idoli normalmente non parlano. Ecco perché l'Antico Testamento spesso rimprovera le persone che adorano gli idoli, perché è ignoranza totale fare qualcosa con le tue mani e poi adorarla. Gli idoli non possono ascoltare, vedere o parlare. Allora, perché è possibile che qualcuno li adori? Forse il falso profeta, che le persone ragionano così. Allora fa questo miracolo super speciale, da respiro alla bestia, così può parlare. E così può aiutare in questo processo di eliminare le persone che non accetteranno l'Anticristo. Non so esattamente cosa vuol dire quando dice che il falso profeta è capace di dare respiro all'immagine, però sono le stesse parole, lo stesso linguaggio che viene usato quando Dio dà la vita all'uomo. Quindi è un atto incredibile. Ma guardate la frase nel versetto 15. Che le fu concesso di dare uno spirito. Cioè è Dio che permette questo. Può sembrare un uomo super potente, un demonio super sovrannaturale, ma in realtà semplicemente fa solo quello che Dio gli permette di fare. Anche se è una cosa tremendamente ingannatrice, perché questa cosa che il falso profeta fa è sempre Dio che controlla. Ma sarà un atto pazzesco, di ingannevole. Non solo, ma rivelerà il vero carattere dell'anticristo e del falso profeta. Sembra un agnello docile, come nel versetto 11, ma la realtà è che sarà un omicida. Userà questa immagine a cui ha dato il respiro per uccidere quelli che non adoreranno la bestia. Come si svolgerà? Penso che possiamo dire è semplicemente attraverso l'esecuzione, la condanna di morte, ma non sarà l'unico modo che le persone moriranno. Il versetto 16 dice: inoltre obbligò tutti, piccoli e grandi, ricchi e poveri, liberi e schiavi, a farsi mettere un marchio sulla mano destra o sulla fronte. Se sei cristiano da un po' di tempo, allora sono sicuro che avrai sentito tante spiegazioni diverse riguardo a queste affermazioni o come potrà succedere, avvenire. Alcuni dicono che si parla qui di un tatuaggio sulla mano, sulla fronte, o altri dicono che potrebbe essere un marchio invisibile sulla fronte, che può essere letto soltanto la radioattività o qualcosa del genere. Altri dicono che si riferisce a un chip del computer che può essere messo sotto la pelle, sulla fronte o dietro la mano. Nessuno può essere sicuro di cosa si tratterà. Ma una cosa possiamo dire con certezza, quello che ci dice Giovanni qui, è che questo sistema controllato da Satana richiederà che tutti abbiano questo marchio. Chi rifiuterà questo marchio sarà perseguitato. Quindi Giovanni elabora, approfondisce nel versetto seguente. Dice nel versetto 17, nessuno poteva comprare o vendere se non portava il marchio, cioè il nome della bestia o il numero che corrisponde al suo nome. Chiunque rifiuterà di avere questo marchio, questo nome o numero, non potrà svolgere il commercio quotidiano. Se non puoi vendere niente, come dice qui, allora non potrai fare soldi. E anche se avessi soldi, se non hai il marchio, non potrai comprare niente. È un modo per applicare molta pressione, molto forte, perché tutti prendano il marchio del nome o del numero. E quelli che lo faranno riusciranno a vivere, a sopravvivere in questi tempi difficili, ma nel frattempo venderanno le loro anime. Guardate quello che dice al capitolo 14 riguardo a quelli che prenderanno il marchio. 14, 9. Seguì un terzo angelo dicendo a gran voce: chiunque adora la bestia, la sua immagine, e ne prende il marchio sulla fronte e sulla mano, egli pure berrà il vino dell'ira di Dio, versato puro nel calice della sua ira, e sarà tormentato con fuoco e zolfo davanti ai santi angeli e davanti all'agnello. E il fumo del loro tormento sale nei secoli dei secoli. Chiunque adora la bestia e la sua immagine e prende il marchio del suo nome non ha riposo né giorno né notte. È un passo molto importante questo. Ci fa vedere che anche se il falso profeta si serve di inganno, le persone che fanno questa scelta faranno una scelta volontaria, consapevole. Con la loro volontà decideranno di accettare l'inganno. Non sono vittime innocenti. Dio li terrà responsabili delle loro scelte. Quindi Dio mette queste parole qui come un avvertimento a quelli che hanno la tendenza o sono attratte dal prendere il marchio della bestia. E Dio mette queste parole anche come incoraggiamento al suo popolo che vivrà in quel periodo. Anche se ci sarà un prezzo alto da pagare nel rifiutare il marchio o il numero, ci sarà un prezzo molto più grande da pagare per chi prende il marchio. Ecco perché il versetto 12 che segue dice: qui è la costanza dei santi che osservano i comandamenti di Dio e la fede in Gesù. Versetto 13: e udì una voce dal cielo che diceva: scrivi, beati i morti che da ora innanzi muoiono nel Signore. Sì, dice lo Spirito, essi si riposano dalle loro fatiche perché le loro opere li seguono. Puoi immaginare quanto queste parole potranno rafforzare, incoraggiare le persone che vivranno in quel periodo? Solo questi due versetti. Ci sarà un grande prezzo da pagare per il rifiuto del marchio della bestia, ma il prezzo sarà molto più alto, quello di chi prenderà il marchio della bestia. Quale sarà il numero del marchio? L'ultimo versetto del capitolo 13, cioè il versetto 18. Qui sta la sapienza. Chi ha intelligenza calcola il numero della bestia, perché è un numero d'uomo e il suo numero è 666. Nella scrittura 7 è il numero della perfezione di Dio, il numero dell'uomo è il numero 6, che tra le altre cose dimostra il fatto che malgrado quanto l'uomo si sforzi, non può arrivare alla perfezione di Dio. Ricorda che l'anticristo sarà l'uomo massimo, avrà un potere enorme, avrà un'intelligenza enorme, avrà abilità, capacità enormi, però ma sarà sempre 666. Inoltre, in molte lingue le lettere hanno delle equivalenze numeriche. Per esempio, questo vale per sia l'ebraico, il greco e il latino. Tu sei sicuramente familiare con questo concetto. Per i numeri romani, I 1, V è 5, X è 10 e via dicendo. Allora, forse sta dicendo qui, e attenzione, è soltanto un pensiero, potrebbe significare che il nome dell'Anticristo, quando facciamo la somma del valore numerico di queste lettere, farà la somma di 666. E forse qui abbiamo il suo primo, secondo e terzo nome. Ogni nome inizi con il valore numerico di 6. Quindi potrebbe essere l'abbreviazione del suo nome, la sigla del suo nome, 666. O forse semplicemente sta dicendo che sta obbligando ciascuno a prendere questo marchio, o sulla testa o sulla mano. Di nuovo, non sappiamo esattamente cosa Giovanni stia descrivendo, quindi dobbiamo stare attenti a non essere dogmatici o molto certi di quello che pensiamo. Però sono sicuro che quelli che vivono in questo periodo riusciranno a leggere queste parole e capiranno perfettamente di cosa Giovanni sta parlando. A questo punto non possiamo dire con certezza, però possiamo dire che il giorno verrà quando il mondo sarà controllato da due persone, due bestie. Sono bestie perché distruggono la vita delle persone, allontanandoli dal vero Dio, dal vero Cristo, a un Cristo contraffatto. Mentre allo stesso tempo promettendo alle persone sicurezza, certezza, attraverso le capacità economiche, in realtà porteranno le persone a un'eternità senza Cristo sotto l'ira del Dio Onnipotente. Non sei contento che Dio ha aperto i tuoi occhi alla sua verità? No, sappiamo che Dio l'ha fatto, ha aperto i nostri occhi. Non sei contento che Dio ti ha condotto al suo Messia, al Signore Gesù? Mentre guardiamo questo inganno mondiale che avverrà, dovrebbe riempire i nostri cuori con gioia e riconoscenza che il nostro Signore Gesù Cristo ci ha liberati dall'ira che avverrà. Ringraziamolo insieme mentre chiudiamo stasera. Padre, come abbiamo già detto due volte, questo può essere un capitolo molto deprimente, è dominato dalla descrizione di due bestie. Queste due bestie domineranno il mondo negli ultimi tempi in modi diversi, ma ambe due estremamente distruttive. Ma riconosciamo anche che le persone che li seguiranno non solo saranno ingannate, sì, saranno ingannate, ma faranno una scelta volontaria, consapevole. Sceglieranno di prendere il marchio della bestia e di adorare la bestia, quindi. Daranno la loro lealtà al Cristo falso, perché non vogliono quello vero. E Padre, quando pensiamo a questo, non disprezziamo queste persone pensando che siamo migliori di loro. Al contrario, siamo spinti a ringraziarti perché tu hai aperto i nostri occhi alla verità. siamo spinti a darti grazie, renderti per averci guidato al tuo Messia e il Signore Gesù Cristo. E non sappiamo come ringraziarti. Non sappiamo dire con parole, esprimere la nostra gratitudine che per mezzo di Gesù Cristo ci hai liberati dall'ira a venire. E ti preghiamo queste cose nel nome del meraviglioso e magnificente di Gesù Cristo. Amen.